Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, tu che sei l'autore delle Scritture, tu che ne sei anche l'interprete. Fa che in questi giorni ognuno di noi, ispirato da te, possa essere davvero accoglienza profonda della parola contenuta nelle Scritture, come lo è Maria di Nazareth, Madre nostra e Madre della Chiesa. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Sede della Sapienza. Il corso che noi faremo in questi giorni parte da una chiave di lettura che, come vedete dai vostri appunti, parte da Genesi. Perché quel testo, insieme ai capitoli da 1 a 11, tutti quei capitoli sono una chiave di lettura di tutta la Bibbia, non sono tanto il racconto delle origini, piuttosto è, come si dice in termine tecnico, una eziologia metastorica, cioè vuol dire che sono delle griglie di lettura per il mondo di oggi. Voi sapete che dopo il grande episodio che è quello di oggi sulla fraternità, Caino che uccide Abele, che non lo accetta, questa famiglia che è dominata da quello che gli ebrei chiamano la teshuka, la bramosia, Adamo su Eva, Eva sul figlio Caino, e quando arriva Abele diventa il figlio non accolto. Caino non accoglie il fratello. Ma è il discorso non di ieri, è quello di oggi. Le guerre che ci sono, il possesso, la dominanza, una cultura sull'altro, un popolo sull'altro. E voi sapete che esattamente Caino, anche il figlio Enoch, sono i costruttori della prima grande città. Forse è Caino. Se è Caino, perché nel testo c'è una possibilità che sia o Caino che sia il figlio Enoch, se è Caino che costruisce la prima città, questo gesto potrebbe essere una forma di protesta contro quel castigo divino che, ricordate, lo aveva destinato Nad Nod, errante nel paese della erranza. La città diventa l'immagine nella Bibbia del contrario della vita sedentaria. E quindi è interessante. Se invece il costruttore è Enoch, Enoch porta in sé il termine Hanoch, inaugurazione, dedica, questo figlio che sta cercando una nuova identità rispetto al padre. Dunque, se è Enoch il primo a costruire la città, significa che il figlio rompe col padre, rompe con quella vita di erranza, vuole fondare un modo di vivere diverso. Ma in ogni caso, vedete, la prima città biblica è forse l'opera, se è di Caino, di un uomo violento. Per cui siamo davanti a un'immagine biblica per dire che spesso la città è il luogo dove non ci si conosce, è il luogo dell'anonimato, è esattamente quello che poi succede. E quando arrivano poi le successioni continue, esattamente quelle generazioni di cui è pieno il testo di Genesi 1:11, abbiamo la storia di Lamech. Sapete quanto fosse vendicatore, si vuole vendicare 70 volte se gli fanno un'offesa, ha ucciso addirittura un bambino per un'offesa. E quando arrivano i successori come Yabal, Yubal, compaiono nella Bibbia le prime arti. Praticamente Yabal è il padre di chi alleva il bestiame, Yubal il fratello invece diventa l'inventore degli strumenti, la lira, il flauto. E poi c'è anche il fratellastro, Tubal-Cain. Sono i figli di Lamech quelli che cominciano a produrre, a portare frutto nella propria vita. Notate, mentre la cultura dei miti, soprattutto quelli del mondo greco, fanno vedere che le arti e le tecniche sono il dono degli dèi all'umanità, la Bibbia mette al centro la bellezza dell'uomo, immagine di Dio, per cui queste arti, compreso l'allevamento, la coltivazione, sono presentate invece come i doni che Dio dà all'uomo attraverso l'inventiva, la sapienza. Nella Bibbia si parla di sapienza, tutto quello che noi sappiamo realizzare è frutto della sapienza. Purtroppo, diciamo che nella Bibbia ci sono due canali paralleli, due passi paralleli. Da una parte c'è questa bellezza della cultura che si allarga, ma dall'altra parte c'è uno sviluppo della violenza. Ricordate che Caino sarebbe stato vendicato 7 volte, come diceva il capitolo 4, Lamech dice 70 volte 7, anche per una sola piccola ferita. Quindi c'è quel famoso canto famoso di Lamech dove lui parla dell'essere di volersi difendere e vendicare 77 volte. È come se la Bibbia ci presentasse un'immagine non di ieri, ma quello che succede oggi. Da una parte c'è uno sviluppo della cultura, delle arti, della bellezza, anche di ciò che l'uomo sa realizzare. Purtroppo di pari passo, ci insegna la Bibbia, c'è anche un progresso della violenza, della mutua distruzione. Non aveva tutti i torti quando Francesco diceva una terza guerra mondiale a pezzettini. Effettivamente è quello che succede oggi. Guardate al quadro mondiale, non restiamo nel nostro piccolo. È veramente un mondo dove si continua a uccidere, a predominare, dove c'è gente che muore di fame, guerre continue, miliardi di dollari spese in armi e non si riesce a trovare una pace. È come se la Bibbia volesse farci riflettere su queste cose. Che cosa significa, ecco, un quadro di riferimento, un primo abbozzo che io metto dietro di me? Voglio dire che spesso nel mondo quella logica di Caino dell'accaparramento è quella di oggi. Il padre e la madre sono in lotta l'uno con l'altro, Eva scarica tutta la sua attenzione affettiva sul figlio Caino, ignora Abele, e c'è un mondo dove c'è una frustrazione continua. Ma è il mondo di oggi. Cresce l'individualismo. Addirittura non solo delle persone, ma anche dei gruppi, delle comunità, delle nazioni. Eppure il mondo si è fatto davvero piccolo. Guardate a quello che sta succedendo soltanto in quella denuncia che Francesco ha fatto, sia con la Laudato Si che con la Laudato Dominum. Un fattore di inquinamento gira per tutto il globo, per cui abbiamo un calore enorme al nord del mondo, piogge continue là dove invece è deserto. Avete visto come in questi giorni, anche in Italia, in Svizzera, ci sono state delle alluvioni terribili, proprio mostruose. Sono frutto di quello scompenso di un uomo che ha avuto da Dio il compito di custodire e di coltivare, che noi non facciamo. È come se la Bibbia volesse risvegliarci, in un certo senso, vuole risvegliarci a dire sta attento, perché il problema è che c'è una violenza visibile, non solo sulle creature, la natura e anche nella società. Il secondo quadro che io vorrei mettervi davanti è farvi vedere che il Signore ha voluto la diversità. Dio non vuole l'omologazione e poi vuole la dispersione dei popoli. Pensate tra di noi quante lingue diverse, quante culture, quante origini. Voi siete una famiglia con diverse estrazioni culturali, religiose, di ambiente familiare. La cattolicità, come dicevo scherzando questa mattina quando ci ritiravamo a quella coppia, non è importante sapere quale è la mia nazione. Una delle cose più belle della nostra fede è che ci fa cattolici e dunque siamo di casa dovunque. L'anno scorso eravamo all'Abbazia della Scala, in Italia, in Puglia, quest'anno siamo a Częstochowa, ma siamo sempre a casa. Dovunque andiamo, noi siamo a casa, perché la nostra casa è quella fede comune e quella relazione con Gesù. Ecco perché i popoli dovrebbero maggiormente sviluppare quella che si chiama fratellanza. Qualche anno fa Francesco ci ha dato un documento importante, una firma importante sulla fratellanza umana, che precede ogni cosa. Perché la fratellanza umana è quella origine comune che portiamo tutti quanti insieme. L'umanità è plurale, questa è una cosa importante, e la sua unità non può mai essere pensato come uniformità, ma quell'unità del genere umano permette la diversità. È in questo contesto che io vorrei esattamente parlarvi del secondo quadro, quello che è chiamato, capitolo 11, il famoso episodio di Babele. La città Babele. Babele era una città, è una città, è la città che rispecchia quello che succede oggi. Perché il testo al capitolo 11 che voi avete sulla vostra dispensa ci ricorda che tutta la terra era un linguaggio unico e parole uniche. Ed è interessante che mentre il Signore ha voluto un popolo, voluto un mondo di culture diverse, di lingue diverse, di popoli diversi, quella dispersione indica proprio la diversità. E invece che cosa succede? Che il testo sembra all'apparenza positiva, positivo, perché parla di parole uniche e di un linguaggio unico. In realtà è il quadro di una distruzione dell'armonia vera. Perché mentre il Signore ha voluto un'umanità intera dispersa su tutto il globo, vuole un progetto di diversità, perché è l'unità che permette la diversità. Invece va bene, c'è la religione della tecnologia. E qui siamo in un altro tema che solo en passant io vi accenno, ma su cui proprio anche come famiglia dovreste riflettere, anche a livello filosofico. Abbiamo un fratello filosofo, pensate al transumanesimo, pensate al postumanesimo, pensate a questa religione della tecnica. Nella Bibbia si parla dell'invenzione del bitume e del mattone rispetto alla pietra. E gli uomini di Babele sono orgogliosi di questa tecnologia. Pensate oggi quante tecnologie da una parte sono messe a disposizione dell'uomo, oggi si può operare a distanza via internet, ma pensate alla tecnologia di un missile che parte da 3.000 km e colpisce con un errore di 10 metri un oggetto, una persona, una casa. Pensate, ecco i due binari che la Bibbia ci presenta. Che cosa succede qui a Babele? Interessante questo discorso. C'è una sorta di ritorno indietro, perché leggendo proprio i primi versetti del capitolo 11 di Genesi, questo fatto che il linguaggio è uno e che le parole sono uno, è une, sembra proprio un ritorno indietro. Mentre il Signore ha voluto un mondo diverso, il testo ci informa che c'è una cultura predominante. È come se davvero quello sparpagliamento che ha voluto il Signore, che è una ricchezza, invece viene negato. C'è una lingua che prevale, una cultura che prevale, c'è una uniformità, o meglio ancora una omologazione. Qual è il progetto che si applica a Babele, Babilonia? Esattamente questo linguaggio unico e parole uniche. È interessante, queste persone fanno tutte lo stesso discorso, ripetono addirittura parole identiche. Quando andate a vedere il testo ebraico, io ho cercato di darvi una traduzione più letterale, mattoniamo i mattoni, un'espressione abbastanza banale anche a livello letterario, cuociamo, cuocendo, parole cuociamo in cottura. Se vedete, anche il testo ebraico è pesante, cioè quelle espressioni che non significano nulla, è come se volesse dirci oggi la gente parla pappallescamente, bla 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 bla, dice le stesse cose. Non c'è lo spazio per quel Dio che ci ha fatto come di fronte, cioè relazionato. Non c'è spazio per la persona che ci sia di fronte. Sembriamo tutti inglobati in un noi totalitario che potremmo chiamare addirittura autistico. Che cosa vuole dire questo noi autistico che si sposta verso Oriente, no? Sapete che nella Bibbia, in Genesi, ogni volta che c'è uno spostamento verso Oriente è una connotazione negativa. Adamo ed Eva vanno verso Oriente dopo l'episodio, Caino va verso Oriente, questo noi collettivo va verso Oriente, negativo. Esattamente, c'è una forma di allontanamento da Dio, quindi quando sentite, quando osservate questo allontanamento a Oriente, è un allontanamento rispetto a Dio. Qual è il loro progetto? Cuocere di matone. So se avete visto in certe città certe costruzioni. Io non so, un anziano, come si regola. In un parco voi trovate 10 caseggiati, tutti uguali, lo stesso colore, lo stesso portone, cambia solo il numero. Se qualcuno non ci fa caso, non sa più dov'è la sua casa. Pensate alle costruzioni di una volta fatte in pietra. Pensate ai muri a secco fatti a pietra. La pietra bisogna sbozzarla, non ce n'è uno uguale all'altro. C'è una creatività che è diversa rispetto al mattone, tutto uniforme. È un mondo uniforme il nostro. Qualche volta pure noi siamo un po' uguali, diciamoci la verità. Si è andati in certi paesi del mondo, l'Africa in testa, quando si concelebra, voi trovate quel giorno il colore bianco, ma una casola è diversa dalle altre. Semmai c'è una pennellata di rosso, in un altro quella di verde. Guardate le nostre celebrazioni, anche i vescovi, lo stesso cappellone, la stessa casola, uguale. Siamo un po' come era una volta l'uniforme in Cina, che era uguale per tutti, come tutte le biciclette uguali. Noi invece siamo quelli che sono chiamati alla diversità grazie all'unità. È l'ecclesiologia paolina. È fondamentale questo. Vedete, senza volerlo, noi certe volte ci inglobiamo in questo noi autistico. Lo facciamo anche noi. Chi è veramente l'apostolo tra voi? Ce n'è uno che rappresenta la vostra famiglia religiosa? No. Ma ognuno di voi ne è una parte. Ognuno di voi è una tessera di questo mosaico. Messi tutti insieme, siete quel carisma che lo Spirito ha voluto darvi. Dobbiamo riflettere su queste cose, fratelli miei, perché è fondamentale. Noi non siamo confezionati in forma standard, tutti uniformi, tutti uguali, con questa regolarità che è appiattimento. I materiali scelti da loro a Babele riflettono quello che sono i costruttori. A volte anche noi oggi, perché Babele è oggi, noi siamo una società senza alterità. E notate che in questa città vogliono costruire non solo la città in sé, ma una torre, la cui testa, Rosh, deve essere nei cieli. Ma sapete che in ebraico Rosh significa quello che in italiano diciamo il capo. A Napoli dicono capo per dire uno che si eleva sugli altri, no? Questi vogliono costruire questa torre che arrivi nei cieli, l'apice di questa torre, no? È interessante questa sorta di ambivalenza, no? Il testo ebraico, state attenti perché sembra chiaro, ma dovete stare attenti a non leggerlo in modo superficiale, perché la scrittura ebraica è sempre una scrittura ambivalente, ci sono 70 significati, dicono i rabbini, c'è una profondità che a volte ci è nascosta se non leggiamo nello Spirito Santo, no? Per cui è interessante questa torre che deve arrivare fino al cielo. È un progetto politico, non è quello di oggi? Ma guardate nel mondo che cosa sta succedendo. Una volta c'era il blocco europeo, poi i grandi blocchi come quello sovietico e quello cinese. Oggi abbiamo i paesi non allineati. Abbiamo delle contrapposizioni tra blocchi che si scontrano tante volte. Noi non viviamo isolati. Per cui è interessante questo farsi un nome. Notate che è quello che facciamo anche noi oggi, no? Farsi un nome. Perché questo desiderio? Perché abbiamo paura di disperderci, di essere diversi, di accettare questa diversità. Abbiamo paura di questa fragilità che invece è costitutiva. Ecco perché il testo vuole dirci che in questo desiderio autistico noi cerchiamo un'identità per esclusione e non per relazione. Abbiamo paura a volte nel confronto con gli altri, sia personale che come comunità, di perdere la nostra identità. A volte noi vogliamo dare addirittura una legittimazione sacrale ai nostri progetti umani, che non vengono dallo spirito. E in realtà è proprio così. Noi temiamo quella libertà che Dio ci ha dato. Non la sappiamo gestire. Ci fa paura la differenziazione. Vogliamo omologare tutti. Siamo un po' così anche noi, no? Davanti a questo progetto di omologazione, che è il progetto che oggi vive nelle nostre società, in cui viviamo ogni giorno, che cosa fai, Signore? Notate innanzitutto l'ironia, che la Bibbia ci presenta un Dio che non è statico, è un Dio ironico. Guardate che Dio ha preso sul serio un'incarnazione, già nell'Antico Testamento. È un Dio che scende nella storia, ricordate, vede la sofferenza dei suoi figli in Egitto. Qui scende addirittura per vedere questa impresa. È molto bello. Praticamente è un Dio che fin dalla creazione, ricordate Genesi 1, opera per separazione. È un processo per ostacolare l'uniformizzazione, no? La globalizzazione, come dice qualche teologo, della scemenza, della stupidaggine, no? Un progetto che porta solo morte. Noi siamo un mondo globalizzato. Una delle prime cose che ho notato venendo qui in Polonia, già nell'aeroporto e anche qui nella casa, bellissima casa di esercizi dei pallottini, notate che certe cose, certi oggetti, ormai sono globalizzati. Il vaso del bagno, i rubinetti. A volte li trovate, la stessa marca in Italia la trovate anche qui. C'è un mondo globalizzato. Interessante tutto questo, prenderne coscienza, no? Nel mondo in cui noi stiamo vivendo. Questa globalizzazione è incredibile. Che cosa fa il Signore davanti a questa globalizzazione? Se andate a guardare il testo che io vi ho dato, i versetti 1-9 presentano un centro, che è il versetto 5, quando il Signore decide di scendere. Scende dai cieli per venire a vedere. Non leggetelo in un modo banale. Vuole dire due cose. Che quella torre poi non è così tanto alta. Beh, scendiamo a vedere, dice il Signore. Vuol dire che quella torre non è proprio così alta. E che il Signore scende per vedere che cosa stanno facendo. Quello è il cuore di questi 9 versetti, no? E il Signore si adatta a vedere quello che gli umani vogliono intraprendere. Il Signore vuole impedire un progetto sistematico di omologazione. Dio non vuole mai che uno sia uguale agli altri. Siamo uguali in dignità, ma ognuno di noi è unico e irripetibile. Ecco perché Dio dice a se stesso di fronte al progetto umano: andiamo a vedere, scendiamo, andiamo a vedere. Parla tra sé e sé, perché esattamente si preoccupa di questo progetto di omologazione. Perché vedete che l'omologazione poi genera una cosa mostruosa, che è il totalitarismo, generato dalla paura della differenza, dal desiderio di uniformità. Noi diventiamo un numero. Vai in ospedale, sei il numero 3, sei il numero 4. Sì, ti mettono il tuo nome sulla cartella, ma poi sei il numero 3 della sala A, no, sei il numero 4 della sala B. Sono piccole cose, guardate, su cui noi non riflettiamo, ma che distruggono il progetto di Dio. Diventiamo schiavi. Ricordate, nei campi di concentramento venivano marchiati con un numero, non c'era più il nome. E quando tu non chiami più una persona per nome, ma con un numero, tu l'hai privata della sua identità. Il Signore non vuole questo. Ecco perché adotta una misura preventiva. Su, scendiamo, confondiamo lì il loro linguaggio e non capiscono più ognuno il linguaggio del suo compagno. È interessante. Il Signore ricorre ai ripari per evitare che quel noi collettivo distrugga il suo progetto, che è un progetto di vita. Il Signore non ci vuole schiavi, il Signore ci vuole liberi. E la prima misura che adotta è confondere quella lingua unica. Lingua unica, labbro unico, dice il testo biblico, indica una cultura totalitaria. Confondendo il loro linguaggio, il Signore accentua le differenze. Non vuole il noi totalitario, ma il noi che permette la diversità, che non nega la singolarità, che non vuole una sorta di uniformità autosufficiente, no? Ricordatevi.
In fondo si sta traducendo per il fratello che non capisce l'italiano.
Sì, voglio dire questo, per chi non comprende bene l'italiano. Il noi che
no,
ci...
No, chiedo scusa, se si parla dietro e si stanno traducendo... Per
chiedo scusa. Quindi, interessante questo fatto di disperdere gli umani sulla faccia della terra. La dispersione è dovuta all'arricchimento della vita. Pensate anche nella creazione, alla biodiversità. Quanto è importante. Quella biodiversità che stiamo uccidendo. Quante specie stanno morendo. Stiamo cambiando gli habitat. Ne abbiamo anche noi una ripercussione terribile. A Babilonia, come oggi, le differenze fanno paura. Vedete, Dio non è assolutamente geloso di quello che Lui è. È un Dio appassionato della vita, della libertà degli umani. Soprattutto Dio si preoccupa della nostra deriva totalitaria. Siamo in un paese che ha sofferto. Pensate all'epoca di Giovanni Paolo II, oggi santo, di Wałęsa che combatteva nei cantieri di Danzica. Pensate a quel totalitarismo. Pensate a quelle contrapposizioni tra questa nazione a quell'epoca contro il sistema sovietico, l'occupazione. C'è sempre qualcuno che si sveglia una mattina e pretende di dominare il tutto. Non è il testo di ieri. Notate come la Bibbia è ricchissima, è proprio esistenziale, parla di oggi. E davanti a questo Dio invece è il ritratto di un Dio appassionato della vita, della libertà, un Dio che si prende cura di ostacolare ogni deriva totalitaria. Siamo una chiesa in sinodo. Che meraviglia scoprire questa realtà teologica. Siun odò, lo stesso cammino. Ognuno di noi è responsabile di tutti e dobbiamo in modo sinodale, cioè insieme, dobbiamo procedere. Siamo famiglia. Che bello. E allora, quando il Signore sottolinea che vuole un'autentica alleanza, perché l'alleanza nasce proprio dalla diversità, Lui stesso si è messo in alleanza con noi, no? Che cosa fa? Confonde il linguaggio. Balal, la confusione, Bavel, perché vuole questo paradosso incredibile. La diversificazione dell'umanità è un'opportunità, nel senso che è come una porta, Balal, una porta, per andare verso colui che è uno. Solo lui è uno. Dobbiamo stare attenti nella Bibbia a non prendere scorciatoie. Molto bello questo fatto. Ogni volta che prendi una scorciatoia non è la via di Dio. Segui la via che il Signore ti ha dato. È la pazienza, sulla via dell'alleanza. In questo senso Dio costruisce una benedizione. La dispersione degli umani, la diversificazione delle culture, delle lingue, delle sensibilità, rientra nella dinamica della creazione. Ecco allora quanto è interessante questo testo. È come se oggi, ecco il primo quadro che io voglio mettervi davanti per entrare poi nel tema della preghiera, che è anche il tema con cui ci prepareremo al Giubileo. Bisogna e occorre pregare sempre di più. Direi che questa immagine di oggi è il luogo a partire dal quale dobbiamo riscoprire il compito e la vocazione dell'umanità. Che vuol dire tutto questo? Facciamo qualche piccola attualizzazione di conclusione. Il racconto di Genesi 11 è un racconto che costituisce una critica radicale a qualsiasi tentativo totalitario di realizzare l'unità degli umani. Fa paura che ci sia una tirannia di una cultura, di una lingua, di un popolo, di una nazione sull'altra. È terribile. E questo è successo nel XX secolo, ma sta succedendo ancora di più oggi. Dio non vuole questa deriva totalitaria. L'unità degli umani è una unità di alleanza e quindi frutto di quella diversità, non dell'omologazione. Pensate, ognuno di noi che grande progetto è. Ognuno di noi ha avuto dei talenti, dei carismi diversi. È stato chiamato a compiti diversi, ma nessuno di noi si deve elevare sull'altro, ma ognuno di noi cammina a fianco dell'altro in uno stesso cammino per costruire il progetto di Dio nell'aldilà, perché l'aldilà si costruisce nell'aldilà. Non aspettiamo il dopo la storia. Dio ha preso sul serio la storia. La fede ebraica e poi cristiana è una fede che vede un Dio che vive nella storia, che ci cammina accanto, un Dio che ha preso sul serio di stare insieme con noi. E questa è una cosa meravigliosa. È un Dio che non ti sostituisce, ti ha dato dell'inventiva. Abbiamo visto i figli di Lamech costruiscono la cultura, la coltivazione, l'allevamento, gli strumenti musicali, la cultura. Perché una Bibbia, anche saper costruire un muro è un atto di sapienza, ma che non viene da un dono degli dèi, ma da quei doni che il Signore ha messo dentro di noi, perché ognuno di noi ha avuto dei doni che vanno spesi per gli altri. Seconda considerazione, se Dio considera l'unità, la considera non a prezzo della differenza, dell'abolizione delle differenze. Ecco perché in questo senso, quando ha generato il genere umano, noi purtroppo nelle Bibbie italiane o nelle nostre lingue troviamo ancora generò Adamo e quindi siamo ancora convinti che Eva è venuta da Adamo, ma non è così. Il testo ebraico parla di Adamo come genere umano, non come Adamo persona. Poi il Signore lo addormenta, questo tardemà, questo mistero del sonno, per cui il genere umano non sa come mai Dio ci ha differenziati in uomo e donna, ognuno preso da un lato. Ed è bello vedere che noi abbiamo una ferita, nessuno di noi è completo da solo, nessuno. L'uomo e la donna insieme sono veramente immagine. E quando studiate quel versetto del capitolo 1 di Genesi, versetto 27, il progetto aveva detto in 1:26, a immagine e somiglianza di Dio, il Signore vuole creare il genere umano. Ma poi il versetto 27 nessuno nota. Controllate nelle vostre lingue. A immagine di Dio lo creò, a immagine di Dio li creò maschio e femmina. E usa un solo termine, tselem. Non c'è il secondo, demot. E come mai? Se il progetto voleva l'immagine e la somiglianza, sono un po' diversi. La somiglianza è più un fatto, come dire, la prima è uno stampo, l'altra è una sorta di somiglianza. È perché dietro c'è già lì la differenza. Cioè è un Dio che dice, io l'immagine te l'ho data, i miei cromosomi te li ho dati, tu devi costruire la somiglianza con me, cioè il tuo stile di vita, il tuo modo di fare. Ecco perché ci ha mandato poi il figlio, che il Concilio chiama, nella Gaudium et Spes 22, l'uomo, il vero uomo. Noi dobbiamo crescere nell'umanità di Gesù, l'umanità, quella che l'anno scorso abbiamo trattato nel nostro corso di esercizi. Un Gesù veramente umano. Pensate nel testo che abbiamo meditato ieri. Quando ha attraversato il lago, si trova sull'altra riva, quella occidentale. Quando arriva la richiesta di Gairo, Gesù non dice: guarda, io ricevo solo il martedì o il giovedì. Appena viene richiesto, si allontanò con lui. Voi dovete leggere i Vangeli. Allontanarsi con lui, cioè ha bloccato tutto in quel momento per rispondere alla richiesta. E pensate a come Gesù dimostra i suoi sentimenti, la sua umanità. Pensate quando viene toccato da questa donna, la cerca con gli occhi, la cerca con la domanda, l'accoglie quando lei, tremante e impaurita, si pone davanti a lui e gli dice tutta la verità. Questa donna, che era una morta viva, riferisce a Gesù il suo dramma, perché una donna che perde sangue da 12 anni è una morta, non può stare con la famiglia, non può stare con i figli, non può andare nella sinagoga, non può stare con gli altri a livello civile, è come una lebbrosa. Il Signore restituisce una identità. Ricordate, la chiama Tugater, figlia. Epistis us esoken se, la tua fede ti ha già salvato. E quando poi prende per mano, come ha fatto con la suocera, e alza questa fanciulla che è diventata però ragazza nel frattempo. Nell'incontro con Gesù è diventata ragazza. Vedete, Marco si diverte a descriverci l'iniziazione cristiana. Noi la facciamo con paroloni, con certe teologie. La Bibbia è molto più bella, molto più fresca. Ragazza, dico a te, Hegere, alzati. È il mistero pasquale. Due donne che rappresentano la Chiesa. Il mistero pasquale che inizia dall'ascolto della parola. Sì, vedete, il Signore sa, lui è un Dio di alleanza. Ma quando si stabilisce veramente l'alleanza? Solo quando ogni partner è se stesso, con le proprie particolarità, con le loro singolarità. Vedete, fratelli miei, nell'alleanza, cioè nella relazione, dobbiamo assumerci il rischio della nostra diversità. Io non posso giudicare l'altro a partire dalla mia sensibilità, ma accogliere la sensibilità dell'altro, che è per me un arricchimento. Io lo sono per l'altro. Perché ci sia nella relazione, diventi la relazione il luogo di uno scambio, di arricchimento. Ecco perché la lezione comunitaria, che noi dovremmo fare almeno una volta alla settimana nelle comunità nostre, no? Le parrocchie, sul testo della domenica, su quel Vangelo, diventa un arricchimento. Quando invece la collettività umana è preoccupata della propria unità e si sottrae alla diversità, purtroppo il progetto totalitario di Babilonia si incarna di nuovo. Babilonia è oggi, è continuamente oggi. E l'uniformità è sempre un sintomo, da un lato, della vittoria di uno solo sugli altri, di una sola persona, di un solo sistema, ma dall'altra parte anche il simbolo o il segno che la totalità poi, come dire, abdica alla propria diversità. E ogni volta che nel mondo c'è questo progetto di omologazione, di totalitarismo, il progetto di Dio viene infranto. E notate la pazienza di Dio, continua a costruire. È un po' il compito che abbiamo noi, no? Voi siete apostoli, cioè dei mandati. Voi siete mandati perché ciò che il Signore ci dona venga comunicato con la vita e con la parola, col progetto da fare insieme. Pensate a quanto sia importante oggi essere questi missionari del XXI secolo, oggi che viviamo un tempo difficile per la comunicazione. Dobbiamo dare maggiormente l'esempio. Francesco d'Assisi, quando quella mattina si reca da Santa Maria degli Angeli a San Rufino, dove deve andare a pregare, a predicare, si porta un fratello giovane, come può essere il nostro Janus, e quando arrivano sulla piazza dell'Episcopato fanno il giro e tornano indietro. E il fraticello gli chiede: ma tu non dovevi predicare? Lo faremo una prossima volta. Piuttosto, con la nostra vita diventiamo quella parola del Signore. Ecco, noi dobbiamo imparare a parlare di più con la nostra vita. Quell'esempio meraviglioso che è un esempio che va contro quel vicolo cieco in cui l'umanità spesso si mette. Noi non dobbiamo essere contrari al desiderio del Creatore. Ecco perché in questi anni, noi stiamo avendo degli anni molto importanti, Non guardate solo in negativo, guardate come lo Spirito ci sta dando tante indicazioni. Questi papi che abbiamo avuto uno dietro l'altro, siamo nella terra di Giovanni Paolo II. Pensate come è cambiata anche la Polonia in questi anni, come sono cambiate, come è cambiata la nostra Europa, come è cambiato il mondo intero. Però vedete, ogni volta che l'umanità entra in un vicolo cieco, il Signore ci dà dei segni. Ci sono i santi, che sono un'indicazione forte da parte di Dio di riprendere il giusto cammino di santità che è di umanizzazione. Questo è il desiderio del Creatore, umanizzarci. E allora il nostro corso di esercizi oggi mette questo grande sfondo a città, a Babilonia, il progetto di globalizzazione, per richiamarci il positivo. Siamo chiamati a diventare alleati con Lui, alleati tra noi, a portare a galla la nostra diversità e la bellezza di ogni singolarità e a costruire un mondo dove davvero la ricchezza di ognuno di noi è non inglobata in un noi totalitario, ma è stretto in un'alleanza che diventa ecclesia, cioè convocati in una comunità dove siamo tutti fratelli, non con fratelli, basta solo la parola. Siamo fratelli e sorelle, perché nella Chiesa e nella comunità che dobbiamo costruire, anche a livello civile, perché non possiamo vivere su una sorta di isolamento. La Chiesa non vive isolata su una montagna. La Chiesa è il piccolo seme, il lievito, le immagini stupende riprese dalla Lumen Gentium. No, noi siamo quel piccolo seme. E come due settimane fa, chiudo con questo bellissimo esempio, dove ricordate il Signore ci ha messo davanti due parabole, erano due settimane fa, quella del granello che cresce da solo e quello del granello di senape. Sono due parabole complementari, il capitolo 4 di Marco è ricchissimo. Il granello che cresce da solo ci ricorda la potenza della parola, ma noi crediamo nella potenza della parola? Parleremo in una prossima meditazione del compito che ci è stato dato, il munus docendi, l'arte di dover insegnare la parola. Ma se la parola non ti attraversa, che comunichi? Quel seme, una volta gettato in terra, o è notte, o è giorno, o è sveglio, o dorme, non dipende dal contadino. Il testo di Marco dice automate, che ha in sé la forza. Pensate quando siamo nati noi, quell'unico spermatozoo di papà, quell'unico ovulo di mamma, messi insieme con la grazia di Dio, siamo usciti noi. C'era già tutto là dentro. Vedete, il progetto di Dio nasce sempre dal seme, seme la parola. Ma l'altra parabola, quella del granello di senape, vi ricordate? Il regno di Dio è come un granello di senape. E quando è seminato il più piccolo di tutti i semi, poi cresce, diventa un albero talmente grande che gli uccelli del cielo vanno a fare il nido. E se non sbaglio, quella domenica, la prima lettura era, la ricordate? Non ve la ricordate? Era Ezechiele 17, un'altra bella parabola, dove Dio prende un ramoscello di cedro, lo metti in cima alla montagna, diventa un albero enorme. Lì è un ramoscello. Poi vedete come nel Vangelo si radicalizza. È un seme piccolissimo. Talmente piccolo che forse si vede pure poco a occhio nudo. E quei tre tempi, la semina, la crescita e il risultato finale, come vanno lette? Vanno letti non guardando a quello centrale, perché ce l'ha detto già prima, cresce, questo è un fatto normale, ma vuole farci vedere la differenza. Dio semina semi piccolissimi, il regno è piccolissimo, nessuno lo vede, ma aspetta che porti frutto. Pensate alla storia della santità, pensate alla storia della Chiesa in questi 2000 anni, quante persecuzioni, quanti martiri, mai come oggi. Ma quel sangue dei martiri, diceva Paolo VI, quando commemorava alcuni martiri, è diventato il seme della santificazione dell'umanità. Non prevarranno contro di te, aveva detto Gesù in Matteo 16. Ecco, la nostra storia è questa, che anche nel martirio, nell'attraversamento della morte, quella morte diventa vita. Vedete, sono degli ossimori, dei concetti contrastanti, ma Dio è così. Dio costruisce anche in un modo molto diverso dal nostro. Il grande San Giovanni Crisostomo, grande uomo di cultura biblica, diceva che il Signore porta le navi nel porto col vento contrario. Noi non lo sappiamo fare, ma lo Spirito sì. Ecco perché, fratelli, chiudiamo questa prima meditazione, lasciando che in questi giorni, ecco, nel silenzio, abbiamo un luogo molto bello, molto silenzioso, pieno di verde. Davvero bravo chi ha scelto questo luogo. Vada il nostro applauso e il nostro grazie, perché ci permette in questi giorni di respirare non solo la bellezza di questa natura, ma di respirare la parola, di stare in silenzio, di pregare gli uni per gli altri. Perché il corso di esercizi è un momento davvero di grande ripresa. È una sosta per riprendere con più forza il nostro cammino. E noi siamo qui per questo. Il Signore provvederà perché questa famiglia possa crescere, possa diventare sempre di più una famiglia di alleanza tra di noi e con Lui, perché quando c'è questo noi che diventa veramente l'alleanza della diversità, Dio sorride e ci aiuta, perché questo è il suo progetto. È la bellezza del fatto che ci ha messo insieme senza nessuna nostra scelta. Noi ci troviamo insieme perché Lui lo ha voluto. E allora vi auguro davvero una buona meditazione, dandovi appuntamento poi alle 18 per il Vespro e la Messa. Buona meditazione.